osservate la mia parola per avere in possesso la terra che vi ho promesso. E la mia parola è scritta nel vostro cuore, la coscienza. Stiamo ascoltando delle storie di uomini giusti che hanno considerato la coscienza o l'ascolto della vocazione, l'ascolto della parola di Dio, l'hanno considerata più forte di tutti i poteri di questa terra, no? Anche stasera parliamo di un'altra ragazza, di un'altra donna giovane, che conoscevo meglio di quella di ieri sera e che per alcuni versi insieme a Bonhoeffer ha ispirato molte riflessioni sulla direzione con cui la testimonianza cristiana potrebbe tornare efficace in questa società senza Dio, no? I Paesi Bassi vengono invasi da Hitler il 10 maggio del 1940. Un commissario del Reich dirige il paese con pugno di ferro. Si organizza subito la resistenza. Nel febbraio del 41 uno sciopero generale cerca di opporsi alla deportazione dei giudei, ma invano. Questa proseguirà sistematicamente, ininterrotta, e arriverà un vero genocidio, 140.000 morti su una comunità di 140.000. L'anno prima, il 14 maggio del 1940, in una via di Amsterdam, alcune ore prima della capitolazione dell'esercito olandese, una ragazza ebrea di 26 anni incontra uno dei suoi antichi professori di diritto. In quei giorni, in quelle settimane, c'era un fuggi-fuggi verso l'Inghilterra. Gli chiesi: «Credete che fuggire serva a qualcosa?» Mi rispose: «I giovani devono restare». E io: «Pensate che la democrazia vincerà?» E lui: «Certamente, ma bisogna sacrificarle qualche generazione». La sera stessa il professor Bunger si tirò una pallottola in testa. Esther Etty, stiamo parlando di Etty Hillesum, Etty scrive nel suo diario: «Bunger non è un caso isolato, è tutto un mondo che crolla, ma il mondo continuerà e io con lui fino a un nuovo ordine». Queste morti e queste scomparse ci lasciano come nudi, ma io mi sento così ricca interiormente che questa spogliazione non ha ancora fatto tutto il suo cammino fino in fondo alla mia coscienza. Sentiremo, finché uno resta presso di sé in un angolo della sua coscienza a resistere, il mondo continuerà, l'uomo continuerà, Dio potrà continuare a essere ospitato in questo mondo. Questi disastri, questa spogliazione non sono ancora riusciti a penetrare tutta la mia coscienza. C'è una resistenza. Curiosa ragazza questa Etty. Anche se suo nonno era stato un rabbino, lei non è stata educata religiosamente. Il papà insegna in un liceo. La madre russa era fuggita ai pogrom. Ha due fratelli più giovani, Misha, che è un pianista famoso, che è diventato subito noto, e Yap, che è un medico. Dopo una laurea in psicologia e studi di russo, si lancia nella psicologia. Nel febbraio del 1941 incontra un uomo che ha più di 50 anni, brutto anche, dicono, che avrà su di lei un'influenza determinante, Julius Speer, ebreo di Berlino, emigrato ad Amsterdam, discepolo di Carl Gustav Jung, famoso psicanalista. Questo Julius è uno psicochirologo, ci analizza gli stadi sentimentali, i sentimenti, la psicologia, in base all'osservazione delle mani dei suoi pazienti. In realtà questo uomo è una specie di istrione, anche equivoco per alcuni versi, prodigiosamente dotato, e insieme è innegabile uno straordinario maestro spirituale, cioè capace di aiutare a entrare nelle vie dell'interiorità, molto acuto, molto equilibrato in questo. Angosciata e depressa, Etty all'inizio letteralmente posseduta da Speer, di cui diviene l'amante. E però questo legame le permetterà di affermare la sua personalità, di affermare una fede profonda in ciò che c'è di più profondo in me, e per comodità chiamo Dio. Non c'è tempo di citare molti testi, ma sono cose che fanno pensare molto. Cioè chiamare Dio non separandolo dalla profondità dell'io. Nella misura in cui si scende nella propria interiorità, si trova Dio, no? Come scrive nel diario che sarà il suo grande strumento e testimone di questa sua crescita interiore, il suo diario, diario di Etty Hillesum, è un altro testo di spiritualità interessante, molto interessante, che non è un testo religioso, è un testo di vita, un testo che riflette sugli anni di una giovane, ma aiuta molto a entrare nelle profondità spirituali. 6 giorni dopo, quando i tedeschi rispondono allo sciopero generale con una crudele repressione, una frase di Speer la fa riflettere, scrive: basterebbe un solo uomo degno di questo nome perché si possa credere nell'uomo, nell'umanità. Basterebbe un solo uomo. E poi, mano a mano, la morsa si stringe attorno ai giudei. Etty si convince che la sola via d'uscita è interiore. Sabato 14 giugno, le 7 di sera, la storia va avanti, arresti, terrore, campi di concentramento, genitori, sorelle, fratelli strappati dai loro cari. Si cerca il senso di queste cose, si cerca il senso di questa vita. Ci si domanda se la vita ha ancora un senso, ma questo è un affare da decidere solo a solo davanti a Dio. Forse ogni vita ha il suo senso, e forse occorre tutta una vita per scoprire questo senso. Il 19 febbraio del 1942 viene a sapere che un amico è morto sotto tortura. invece di lasciarsi andare alla mente invettive, medita la sporcizia che è negli altri, la cattiveria è anche in noi. E io non vedo altra soluzione che quella di rientrare in noi stessi e di estirpare dalla nostra anima quella sporcizia. La soluzione finale è in cammino. Le leggi di Norimberga vengono estese ai Paesi Bassi, secondo il loro perverso modo di procedere. I nazisti associano le vittime all'eliminazione dei loro fratelli. Anche ad Amsterdam viene messo in funzione un consiglio giudaico. Sono dei giudei che lavorano per organizzare la deportazione, per far qualcosa per chi è nel campo, eccetera, eccetera. Scrive: per umiliare bisogna essere in due, colui che umilia e colui che si vuole umiliare, ma soprattutto colui che vuole lasciarsi umiliare. Il 15 luglio del 42 Etty, sperando, e difatti continua ad andare a venire dal campo facendo dei servizi di assistente sociale, no? Convinta di aiutare, entra nel consiglio giudaico come dattilografa, cercando di aiutare i suoi fratelli. Ma ben presto questa situazione privilegiata le diventa insopportabile. Avrebbe anche la possibilità di entrare in clandestinità, di fuggire, ma constata che i poveri, i proletari ebrei, non hanno neanche questa possibilità. Per solidarietà decide di raggiungere il campo di Westerbork. E lì, fin dai primi giorni, a contatto con la paura degli uni, con il fatalismo degli altri, con le miserie morali di altri, è sul punto di scoppiare. C'è il famoso testo: sono tempi di spavento, mio Dio. Questa notte, per la prima volta, sono rimasta sveglia nel buio, con gli occhi che bruciavano, con immagini di indicibile sofferenza umana che mi scorrevano incessantemente davanti. Ti prometto una cosa, mio Dio, mi guarderò dall'attaccare al giorno presente come dei pesi le angosce che mi ispira il domani. A ogni giorno basta la sua pena. Cercherò di aiutarti, mio Dio, a non estinguerti in me, ma non posso garantirti niente in anticipo. Una cosa però mi sembra sempre più chiara: non sei tu che puoi aiutare noi, ma noi che possiamo aiutare te. E facendo questo, aiutare noi stessi. È tutto ciò che ci è possibile salvare in questo momento. Un posto per Dio in noi. Ed è anche la sola cosa che conta, un po' di te in noi, mio Dio. Nel campo Etty si fa tutta a tutti, aiuta, cura, consola, incoraggia. Dà sollievo ai corpi e alle anime, i suoi compagni la chiamano il cuore pensante della baracca, il cuore pensante della baracca. Scrive: vorrei essere un unguento versato su tante piaghe. Sono le ultime parole del suo diario. vorrei essere un unguento versato su tante piaghe. Suo fratello Misha, il pianista promesso una carriera internazionale, protetto da un famoso direttore d'orchestra tedesco, potrebbe essere risparmiato a avere un trattamento speciale, ma egli rifiuta, a meno che tutta la famiglia abbia questo trattamento. Forse anche come rappresaglia tutti gli Illesum furono imbarcati il 7 settembre 1943 con destinazione Auschwitz. Secondo un comunicato della Croce Rossa, Etty Illesum è morta ad Auschwitz il 30 novembre del 1943. I suoi genitori e i suoi fratelli pure sono scomparsi ad Auschwitz.